Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway. Traduzione di Ettore Capriolo.
Aprii la porta, entrai e posai la valigia. Non c'era luce nella camera. Con, al buio, giaceva bocconi sul letto. «Salve, Jake! Non chiamarmi Jake!» Rimasi sulla soglia. Era così che ero arrivato a casa. Adesso avevo bisogno di un bagno caldo, un bel bagno caldo in cui stare a mollo. «Dov'è il bagno?» domandai. Con stava piangendo. Se ne stava sul letto a faccia in giù e piangeva. Indossava una polo bianca, come quelle che portava a Princeton. «Mi dispiace, Jake. Perdonami, ti prego. Un accidente che ti perdono. Perdonami, ti prego, Jake.» Non dissi nulla. Restai fermo sulla soglia. «Ero impazzito. Tu devi capire com'è stato.» «Oh, certo. Non sopportavo la faccenda di Brett. Mi hai dato del ruffiano.» Non me ne importava più niente. Volevo un bagno caldo. Volevo un bagno caldo con tanta acqua. «Lo so. Dimenticalo, ti prego. Ero impazzito.» «Certo.» Stava piangendo. La sua voce era strana. Era lì sdraiato sul letto al buio, con la sua camicia bianca, con la sua polo bianca. «Me ne vado domattina.» Piangeva senza alcun rumore. «Non potevo sopportare la faccenda di Brett. È stato un inferno, Jake. Un vero inferno. Quando l'ho rivista qua giù, Brett mi ha trattato come un perfetto estraneo, e io non potevo sopportarlo. A San Sebastian avevamo vissuto insieme, immagino che tu lo sappia. Non ce la faccio più a reggere.» Giaceva lì, sul letto. «Beh», dissi, «io vado a fare il bagno.» «Tu eri il solo amico che avessi, e io amavo Brett.» «Beh», dissi, «arrivederci.» «Immagino che non serva», disse lui. «Immagino che non serva a niente.» «Cosa?» «Tutto. Ti prego, Jake, di che mi perdoni.» «Ma sì», dissi, «va bene. Mi sento così male. È stato un tale inferno, Jake, e adesso è finito tutto. Tutto.» «Beh», dissi, «arrivederci, io devo andare.» Si girò, si sedette sulla sponda del letto, poi si alzò. «Arrivederci, Jake», disse. «Vuoi stringermi la mano?» «Ma sì, perché no?» Ci stringemmo la mano. Nel buio non vedevo molto bene il suo viso. «Beh», dissi, «ci vediamo domattina.» «Io domattina parto.» «Ah, sì», dissi. Uscii. Con era in piedi, sulla soglia. «Stai bene, Jake?» domandò. «Oh, sì», dissi. «Sto benone.» Non riuscivo a trovare il bagno, ma dopo un po' lo trovai. C'era una profonda vasca di pietra. Aprii i rubinetti, ma non ne usciva acqua. Mi sedetti sul bordo della vasca. Quando mi alzai per andarmene, mi accorsi che mi ero tolto le scarpe. Le cercai, le trovai e le portai da basso. Trovai la mia camera e vi entrai e mi spogliai e andai a letto. Mi svegliai col mal di testa e col rumore delle bande che imperversavano in strada. Mi ricordai d'aver promesso a Edna, l'amica di Bill, che l'avrei portata a veder correre i tori per le strade ed entrare nell'arena. Mi vestii e scesi e uscii nel freddo del primo mattino. C'era gente che attraversava la piazza in fretta andando verso l'arena. Dall'altra parte della piazza c'erano le due file di uomini davanti alle biglietterie. Stavano ancora aspettando le 7, l'ora in cui sarebbero stati messi in vendita i biglietti. Mi affrettai ad attraversare la strada per raggiungere i caffè. Il cameriere mi disse che i miei amici erano già stati lì e se n'erano andati. «Quanti erano?» «Due signori e una signora.» «Tutto a posto, dunque. Bill e Mike con Edna. La sera prima lei aveva avuto paura che i due uomini partissero completamente, per questo dovevo essere sicuro di poterla accompagnare io. Bevvi il caffè e mi affrettai con gli altri verso l'arena. Non ero più intontito, avevo solo un brutto mal di testa. Ogni cosa mi sembrava nitida e chiara, e la città odorava di primo mattino.» Il tratto di terra tra la periferia della città e l'arena era fangoso. C'era folla lungo tutta la staccionata che portava all'arena, e i balconi sulla strada e il tetto dell'arena stessa erano stipati di gente. Udii il razzo e compresi che non sarei arrivato in tempo per assistere all'ingresso dei tori. Mi feci quindi largo tra la folla, deciso a raggiungere la staccionata. Fui spinto quasi contro le assi. Tra le due staccionate la polizia stava controllando la folla che entrava, camminando o trotterellando nell'arena. Poi cominciò ad arrivare gente che correva. Un ubriaco scivolò e cadde. Due poliziotti lo afferrarono e lo spinsero oltre la staccionata. Si udì un grande urlo della folla e, infilando la testa fra le assi, potei vedere i tori che dalla strada entravano nella lunga corsia d'accesso. Procedevano veloci e stavano guadagnando terreno sulla folla. Proprio in quel momento un altro ubriaco si staccò all'improvviso dalla palizzata con un camiciotto in mano. Voleva lavorar di cappa con i tori. I due poliziotti si precipitarono ad afferrarlo per il bavero e uno di loro gli diede anche una manganellata, dopodiché lo trascinarono verso la palizzata, appiattendovisi contro mentre finivano di passare folla e tori. Tanta era la gente che correva davanti ai tori che nel superare il cancello dell'arena la massa s'addensò e rallentò. E quando entrarono i tori, galoppando tutti assieme, massicci, con i fianchi infangati e le corna roteanti, uno schizzò in avanti, colse alla schiena uno di quelli che correvano e lo sollevò in aria. L'uomo teneva le braccia lungo i fianchi e quando il corno lo trafisse, spinse indietro la testa e il toro lo tirò su e lo lasciò poi cadere. Scelse poi un altro che stava correndo davanti a lui, ma l'uomo scomparve nella folla e la folla aveva superato il cancello ed era entrata nell'arena con i tori dietro. La porta rossa dell'arena venne chiusa. La folla sulle balconate esterne si precipitò all'interno e si udì un urlo, seguito da un altro urlo. L'uomo incornato giaceva a bocconi nel fango calpestato. La gente scavalcò la staccionata e io non riuscii a vederlo perché intorno a lui la folla era troppo fitta. Le grida venivano dall'interno dell'arena. Ogni urlo indicava che un toro stava caricando la folla. Dall'intensità dell'urlo potevi capire quanto fosse grave ciò che stava accadendo. Poi si levò il razzo ad annunciare che i manzi avevano condotto i tori dall'arena ai recinti. Lasciai la staccionata e mi avviai verso la città. Una volta arrivato andai al caffè e ordinai un secondo caffè più qualche toast imburrato. I camerieri stavano spazzando il pavimento e passavano stracci sui tavoli. Uno di loro venne a prendere la mia ordinazione. «È successo qualcosa, Alensiero? Non ho visto tutto». Un uomo è stato malamente cocchito. Dove? Qui. Portai una mano alle reni e l'altra al petto, da dove mi sembrava che fosse uscito il corno. Il cameriere annuì e ripulì il tavolo dalle briciole con il suo straccio. Malamente cocchito, disse. Tutto per sport. Tutto per divertimento. Si allontanò e tornò col latte e il caffè in bricchi dal manico lungo. Versò caffè e latte. Dai lunghi beccucci uscirono nella grande tazza in due getti paralleli. Il cameriere annuì. Malamente cocchito alla schiena, disse. Posò i due bricchi sul tavolo e si sedette. Una gran ferita di corno. Tutto per divertirsi. Lei cosa ne pensa?
Non so.
È così, tutto per divertirsi. Divertirsi, capisce? Lei non è un aficionato.
Io?
Cosa sono i tori? Animali. Animali brutti. Si alzò e si portò una mano alle reni. Proprio nella schiena. Una cornada proprio nella schiena. Per divertirsi, capisce? Scosse il capo e si allontanò portando via i bricchi. Per la strada stavano passando due uomini. Il cameriere li chiamò. Avevano un'aria grave. Uno di loro scosse il capo.
Muerto! Gridò.
Il cameriere annuì. I due uomini proseguirono, avevano commissioni da fare. Il cameriere venne al mio tavolo.
Ha sentito?
Muerto.
È morto. Infilzato da un corno. Tutto per divertirsi una mattina.
Es muy flamenco.
È triste. Non per me, disse il cameriere. Per me non c'è divertimento in questo.
Thank you.
Qualche ora dopo apprendemmo che l'ucciso si chiamava Vincente Girones e veniva dai dintorni di Tafaia. L'indomani leggemmo sul giornale che aveva 28 anni e aveva una fattoria, una moglie e due bambini. Era sempre venuto alla fiesta, tutti gli anni, anche dopo sposato. L'indomani arrivò da Tafaia la moglie per vegliare il cadavere e il giorno dopo ci fu un servizio funebre nella cappella di San Fermin e la bara fu portata alla stazione ferroviaria da membri della società danzatori e bevitori di Tafaia. In testa marciavano i tamburi e suonavano le zampogne, e dietro gli uomini che portavano la bara camminavano la moglie e i due bambini. Seguivano tutti i membri della società di danzatori e bevitori di Pamplona, Esteia, Tafaia e Sanghesa che si erano potuti fermare per il funerale. La bara fu caricata sul bagagliaio del treno e la vedova e i due bambini viaggiarono seduti tutti e tre assieme in una carrozza scoperta di terza classe. Il treno s'avviò con un sobbalzo e corse poi senza scosse, scendendo intorno al costone dell'altopiano e attraversando poi i campi di grano che oscillavano al vento sulla piana verso Tafaia. Il toro che uccise Vincente Girones si chiamava Bocanegra. Era il numero 118 dell'allevamento di Sanchez Taberno e fu ucciso da Pedro Romero come terzo toro di quel pomeriggio. Gli tagliarono l'orecchio, a richiesta generale, e lo consegnarono a Pedro Romero, il quale a sua volta ne fece dono a Brett, che lo avvolse in un fazzoletto di mia proprietà, e lasciò poi orecchio e fazzoletto, insieme con numerosi mozziconi di Muratti, in fondo a un cassetto del tavolino accanto al suo letto all'Hotel Montoya di Pamplona. In albergo, il guardiano notturno sedeva su una panca all'ingresso. Aveva passato lì tutta la notte ed era molto assonnato. Si alzò quando mi vide entrare. Contemporaneamente arrivarono tre cameriere. Avevano assistito allo spettacolo del mattino all'arena. Salirono ridendo. Le seguii e andai in camera mia. Mi tolsi le scarpe e mi sdraiai sul letto. La finestra sul balcone era aperta e nella stanza splendeva la luce del sole. Non avevo sonno. Dovevano essere state le 3:30 quando ero andato a dormire e le bande mi avevano svegliato alle 6. Mi doleva la mascella da tutte e due le parti. La toccai col pollice e l'indice. Accidenti a con. Avrebbe dovuto colpire qualcuno la prima volta che lo avevano insultato e andarsene subito dopo. Ma era convinto che Brett lo amasse. Sarebbe rimasto e il vero amore avrebbe finito per vincere. Qualcuno bussò alla porta. Erano Bill e Mike. Si sedettero sul letto.
«Che insierro!» disse Bill. «Che insierro!»
«Ehi, ma tu non c'eri!» disse Mike. «Suona perché ci portino della birra, Bill!»
«Che mattinata!» disse Bill. Si asciugò il viso. «Dio, che mattinata!»
«E qui abbiamo il vecchio Jake! Il vecchio Jake! Il punching bag umano!» «Cos'è successo all'interno?»
«Santo Dio!» disse Bill.
«Cos'è successo, Mike?» «C'erano quei tori che stavano entrando», disse Mike. «E poco più avanti c'era la folla, e qualcuno è inciampato e ha fatto cadere tutti quanti». «E i tori sono entrati passando addosso a loro», disse Bill. «Ho sentito le grida». «Quella era Edna», disse Bill.
Continuava a venir fuori gente che agitava camicie.
«Un toro è passato lungo la barriera e li ha incornati tutti».
«Hanno dovuto portarne 20 al pronto soccorso», disse Mike.
«Che mattinata!» disse Bill. «E i poliziotti continuavano ad arrestare uomini impazienti di andare a farsi ammazzare dai tori».
«Alla fine sono stati i manzi a portarli dentro», disse Mike.
«C'è voluta quasi un'ora».
«Neanche un quarto d'ora, se vogliamo essere precisi», disse Mike.
«Oh, al diavolo!» disse Bill. «Tu hai fatto la guerra. Per me erano 2 ore e mezza».
«Dov'è quella birra?» domandò Mike.
«Che ne avete fatto della bella Edna?»
«L'abbiamo appena portata a casa. È andata a letto».
«Le è piaciuto?»
«Molto.
Le abbiamo raccontato che succede così ogni mattina».
«Era molto colpita».
«Voleva che scendessimo anche noi nell'arena», disse Bill.
«Ho detto che non sarebbe stato corretto verso i miei creditori», disse Mike.
«Che mattinata!» disse Bill.
«E che notte!»
«Come va la mascella, Jake?» disse Mike.
«Fa male», dissi io.
Bill rise.
«Perché non l'hai colpito con una sedia?»
«Hai un bel parlare», disse Mike. «Avrebbe mandato al tappeto anche te».
«Non l'ho neanche visto quando m'ha colpito. Mi sembrava d'averlo visto un attimo prima, e poi all'improvviso
io ero seduto in strada e Jake giaceva sotto un tavolo».
«Oh, eccola», disse Mike. «Ecco la bella signora con la birra».
La cameriera posò sul tavolo il vassoio con le bottiglie di birra e i bicchieri.
«Ci porti subito altre 3 bottiglie», disse Mike.
Thank you.
andato con dopo avermi colpito? Domandai a Bill.
Non lo sai.
Mike stava aprendo una bottiglia, versò la birra in un bicchiere che tenne accostato alla bottiglia.
Beh, è entrato e ha trovato Brett il torero nella camera del torero. E poi ha massacrato quel povero torero.
Che notte, disse Bill.
Lo ha quasi ammazzato quel povero torero. Poi Con voleva portarsi via Brett. Voleva far di lei una donna onesta, figurati. Una scena molto commovente.
Mandò giù un lungo sorso di birra.
È un idiota.
E poi che è successo?
Brett gli ha parlato chiaro. Gli ha fatto una scenata, immagino che sia stata bravissima.
Ci scommetterei, disse Bill.
Allora Con è crollato. E si è messo a piangere, e voleva stringere la mano al torero. Voleva stringere la mano anche a Brett.
Lo so, ha stretto la mano pure a me.
Davvero? Beh, loro però non hanno voluto saperne. Il torero è stato parecchio in gamba. Non parlava molto, ma continuava a rialzarsi e a farsi di nuovo buttare a terra. Con non è riuscito a metterlo fuori combattimento.
Deve essere stato terribilmente spassoso. Da chi hai saputo tutto questo?
Da Brett. L'ho vista stamattina.
E com'è finita?
Sembra che il torero fosse seduto sul letto. Era stato buttato a terra una quindicina di volte, ma voleva battersi ancora. Brett lo ha trattenuto per impedirgli di alzarsi. Era debolissimo. Ma Brett non ce l'ha fatta a fermarlo. E lui si è rimesso in piedi. Allora Con ha detto che non l'avrebbe più colpito. Ha detto che non poteva. Ha detto che sarebbe stata una carognata. Così il torero gli si è avvicinato, barcollando un po'. Con è indietreggiato sino alla parete.
Sicché, non vuoi colpirmi?
No, ha detto Con. Mi vergognerei. Allora il torero lo ha colpito in faccia con tutta la sua forza. Dopodiché è caduto a sedere sul pavimento.
Non ce la faceva più ad alzarsi, ha detto Brett.
Con voleva tirarlo su e metterlo sul letto. Lui ha detto che se Con lo avesse aiutato, l'avrebbe ucciso. E che lo avrebbe ucciso comunque stamattina, se Con non avesse lasciato la città. Con piangeva e Brett dovette dirgli di andarsene. E lui voleva stringere la mano a tutti. Ma questo te l'ho già raccontato.
Raccontagli il resto, disse Bill.
Sembra che il torero fosse ancora seduto sul pavimento. Aspettava di rimettersi abbastanza in forze per alzarsi e colpire di nuovo Con. Brett non voleva saperne di strette di mano e Con piangeva e le diceva quanto l'amava e lei gli diceva di smetterla di fare il cretino. Allora Con si chinò per stringere la mano al torero. Senza rancore, capisci?
Tutto perdonato.
E il torero lo colpì di nuovo in faccia. «È in gamba il ragazzo», disse Bill.
«Ha rovinato Con», disse Mike.
«Sai, penso che a Con sia passata la voglia di prendere a pugni la gente».
«Quando hai visto Brett?»
«Stamattina. È venuta a prendere certe cose. Intende occuparsi di questo Romero». Versò un'altra bottiglia di birra. «Brett è decisamente a pezzi». Ma le piace occuparsi della gente, è così che ci siamo messi insieme, si occupava di me.
Lo so.
Sono parecchio ubriaco, disse Mike, e penso che rimarrò parecchio ubriaco. Tutto questo è molto divertente, ma non è tanto piacevole. Non è tanto piacevole per me.
Finì di bere la birra.
Ho parlato chiaro a Brett, sai? Ho detto che se continuava ad andar via con ebrei e toreri e gente del genere, doveva aspettarsi guai.
Si sporse in avanti.
Ehi, Jake, ti dispiace se bevo la tua bottiglia?
Te ne porteranno un'altra.
Accomodati, dissi. Io comunque non la stavo bevendo.
Mike fece per aprire la bottiglia.
Ti dispiacerebbe aprirla tu?
Feci saltare il tappo e versai.
Sei? Continuò Mike. Brett è stata piuttosto brava, è sempre piuttosto brava. Le ho fatto una predica tremenda sugli ebrei e i toreri e tutto quel genere di individui, e sai cosa mi ha risposto?
Già,
ho avuto una vita così felice con l'aristocrazia britannica.
Bevve un sorso.
Niente male come battuta. Ashley, il tizio da cui ha avuto il titolo, era un marinaio, nono baronetto. Quando veniva a casa non voleva dormire a letto. Costringeva Brett a dormire sul pavimento. Alla fine, quando divenne veramente cattivo, le diceva che l'avrebbe ammazzata. Dormiva sempre con una rivoltella carica. Brett toglieva i proiettili quando lui si addormentava.
Non ha certo avuto una vita felice, Brett.
Ed è un peccato. Lei che si gode tanto le cose.
Si alzò. Gli tremava la mano. «Vado in camera mia. Cercherò di dormire un po'.» Sorrise. «Passiamo troppo tempo senza dormire in queste fiestas. È brutto non dormire. Ti rende spaventosamente nervoso.» «Ci vediamo a mezzogiorno a Lirugna», disse Bill. Mike uscì. Lo udimmo nella camera accanto. Suonò il campanello e la cameriera venne a bussare alla porta. «Mi porti una mezza dozzina di bottiglie di birra e una di Fundador», le disse Mike. «Sì, signorito.»
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.